È presentato allora come una persona che anche soltanto con questo tratto di inquietudine, come dire, questa sarà la porta, è interessante da un punto di vista anche pastorale questo, come l'inquietudine che poi abita ogni cuore umano, può essere la porta per entrare da parte di Gesù. Ancora percezione vaga di insoddisfazione, però certamente un'ansietà, un'inquietudine c'è presente. E se fosse stato appunto un uomo soddisfatto della sua vita, avrebbe riso abbondantemente di questo nazaretano che passava con questa, come dire, corte più o meno visibile, più o meno interessante, di discepoli o di zoppi o di ciechi che corrono intorno. Se la sua vita fosse stata comunque da ricco come era, e quindi star bene, non si sarebbe minimamente interessato di questa. Allora, il fatto di questa grande ricchezza, il fatto di questa tragica notorietà, comunque era un uomo, se era ricco di questa ricchezza, era un uomo anche temuto, evidentemente. Allora, questo non gli ha portato pace. Questo lo muove e in fondo avverte che Gesù può fare qualcosa per lui. Non sa cosa, non ha tematizzato. Quest'uomo di questa levatura sociale che in qualche modo, pur essendo maledetta levatura sociale, tuttavia sapete, quando si hanno i soldi uno può essere stra maledetto, stra brutto, stra tutto, ma se c'ha soldi, c'ha soldi. Se c'ha soldi, c'ha soldi. E allora quest'uomo che sale in questo modo non sa che cosa può in qualche modo Gesù dargli come risposta a questa inquietudine. Pastoralmente qui bisogna proprio dirlo, perché salta talmente fuori dal testo stesso, viene fuori un messaggio di speranza per ogni operatore pastorale, per ogni vescovo, per ogni presbitero, per ogni diacono, per ogni battezzato, e anche in coloro che sembrano così irretiti, così cristallizzati nel male, in atteggiamenti legati a strutture di ingiustizia, è sempre presente un'ansia di bene, di bello, di vero, sempre. Non c'è un cuore che non sia in questa situazione. Perché? Fatto ad immagine di Dio. Ecco perché di fronte a noi le categorie, le etichette, tutte queste forme, il pastore sa bene che non può usarle. Chi lavora in ambito apostolico e pastorale sa che questo è il tranello più grande che in qualche modo può attanagliare il suo ministero, il suo servizio. Non c'è un cuore umano che non richiami il bene, il vero, il bello, e lo desideri con tutte le forze. All'inizio della lettera pastorale, quella che ho indicato ieri, c'è proprio, mi sono soffermato su questa conclamazione tra Dio, tra parola di Dio e cuore. Il cuore è fatto per la parola, la parola è fatta per il cuore. Il cuore è fatto per vedere Dio, per vedere Gesù Cristo. Gesù Cristo è fatto per entrare nel cuore umano, detto in termini molto semplici. Ecco perché non c'è mai nessuna situazione, pur irretita nel male, che non abbia questo punto di entrata da trovare. Questa è la bravura dell'educatore alla vita e alla fede. Ma questo nasce dall'attenzione, questo nasce dalla cura, questo nasce dal voler bene, dal consonare, o come ci dice il versetto 1, entrare e attraversare quella realtà, non giustapposti alle realtà. Questa fuga continua, questo desiderio, sono qui, però faccio di tutto per essere là. No, sono qui, devo stare qui, perché è qui che passa la salvezza. Quel famoso pistighingiu che prende e ci porta di qua, di là, dove non dobbiamo essere. Primo perché non siamo mandati. Chi è mandato e chi ha un mandato soprattutto ecclesiale? Secondo perché? Perché Dio e la salvezza corre sempre lì dove noi siamo mandati. Questo non invadere ambiti, campi, ruoli che non ci competono, ci salva da molte situazioni di tragedia. Se vivessimo bene lì dove siamo e attraversassimo, entrassimo lì nelle realtà dove dobbiamo entrare, ecco, direi che l'esperienza della salvezza la faremmo in modo molto più significativo. Quest'uomo esplicita questo desiderio di bene, di vero e di bello, nella sua piccola statura, ma nella sua, come dire, nel suo peso sociale, salendo sulla pianta. C'è allora un tratto importante che il pastore non può non registrare: il desiderio di muoversi che questa persona, in questo caso Zaccheo, ha. Il pastore che non riesce a registrare il desiderio di muoversi, il desiderio di uscire da qualche situazione, il desiderio in qualche modo di attirare l'attenzione su di sé perché si ha voglia di cambiare, non è un buon pastore. E Gesù lo ripete, pensate al capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, cosa Gesù dice circa il buon pastore, che porta, che conosce le pecore, che sta con le pecore. Il Papa non a caso dice pastori dall'odore delle pecore, ma è Gesù che lo dice. È la tipologia di una conoscenza vicendevole. Terzo frammento di questa architettura, di questa travatura del testo che stiamo ascoltando, al versetto 5 è descritta la persona di Gesù. Gesù che alza la testa, alza lo sguardo e dice una parola che è del tutto inattesa, per Zaccheo innanzitutto. È del tutto non preventivata ed è anche una parola straordinaria che ascoltano tutti quelli che sono lì intorno a Gesù, oltre che Zaccheo. Zaccheo, scendi subito, affrettati, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Un vocabolario, direi, di grande interesse anche da un punto di vista, direi, proprio pastorale e di grande interesse. Subito, cosa può voler dire così di primo acchitto? C'è da parte di Gesù una preoccupazione per quest'uomo. Io declinerei questo termine subito con la cura che Gesù, buon pastore, ha nei riguardi di uno che ha percepito nel malessere. Una persona che ha percepito ansiosa, Gesù sa probabilmente anche di che cosa si tratta, perché è lui, ma l'attenzione, questa cura, questo aprire gli occhi è concretizzato appunto nella espressione subito. C'è una preoccupazione da parte di Gesù per quest'uomo. Ditemi se questo pastoralmente non è il verbo che dovrebbe occupare intensamente ogni pastore. preoccuparsi della gente che gli è affidata, preoccuparsi cioè gli uni degli altri. Questa è la nostra preoccupazione. Quando la preoccupazione diventa incominciare a fare lo sgambetto l'uno all'altro, a entrare nelle forme di giudizio l'uno nei riguardi dell'altro, a pestare l'altro, voi capite che si può essere pecore, ma la realtà è quella del lupo, è quella del predatore. È il pastore che è rivestito invece, è il mercenario, è il pastore che è rivestito delle caratteristiche del lupo, appunto. Oggi è un oggi che dice molte cose. Oggi devo fermarmi a casa tua. Vuol dire che per chiunque ha questa, chiamiamola, ansietà, cioè per chiunque desideri, e quindi tutti desiderano salvezza, oggi questo desiderio è attuabile. In Gesù questo desiderio diventa attuabile. Questo oggi è molto importante. Non è soltanto quell'oggi rivolto, per esempio, da Gesù al ladro che a fianco a lui chiede di poter stare con lui dall'altra parte, Gesù gli risponde: oggi sarai con me in paradiso, ma è quel discorso inaugurale, ricordiamolo, capitale nel Vangelo di Luca al capitolo 4, versetto 21, pare, sì, versetto 21, oggi si è adempiuta questa parola che avete udito. È l'oggi, appunto, salvifico. E l'oggi dove si attua questa salvezza in fondo per tutti coloro che in cuore portano questa ansietà di salvezza. Devo è l'altra parola detta da Gesù. È interessante che non dice voglio. Voglio entrare in casa tua. Qui la specificazione è importante. È qualcosa, cioè, che ha a che fare con la stessa persona di Gesù, con la stessa missione di Gesù, che è la stessa missione di ogni discepolo. Il devo entrare in casa tua significa, appunto, che c'è l'indispensabilità, c'è un dovere che Gesù entri come salvatore, come salvezza in casa, appunto, di quest'uomo qui. Allora capite bene che l'atteggiamento della identità, o meglio, non l'atteggiamento, l'identità del pastore grande delle pecore di Gesù e l'identità di ogni operatore pastorale a questo punto coincidono. Cioè Gesù parla della sua identità, detto in altri termini, appartiene alla mia identità trattarti con amore. Questo Gesù gli sta dicendo nel devo. Questo è ciò che ogni operatore pastorale, riguardo ad ogni realtà umana, ad ogni realtà all'interno della vita ecclesiale, ha come assioma fondamentale. Io devo di un dovere che è il dovere legato alla propria identità, quindi non di un comando che viene da fuori, di una giusta posizione che viene da fuori, ma io devo entrare. Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. È venuto per questo. Se questa parola evangelica entrasse nel cuore come Dio comanda, voi capite che la vita sarebbe veramente riempita di una buona notizia, perché se ci mettiamo dalla parte giusta, cioè noi pecore perdute, noi ansiosi, noi peccatori, il dramma dell'operatore pastorale talvolta è quello, infatti, invece il contrario, di essere maestrino, se non proprio santo e giusto, comunque molto impegnato, comunque già in una situazione, direi, un po' più alla page degli altri. Io concedo questo mio ministero, questa mia sapienza, questo mio... Se ci si siede al giusto posto, allora si gioisce di questa parola di salvezza, se no non dice proprio niente. Ecco la parola per esportazione. Ecco perché l'operatore pastorale è innanzitutto ascoltatore affamato e assetato giornalmente della parola evangelica. Se no non esiste operatore pastorale. Ci sono strategie. Ci sono metodiche importanti, ma che non salvano, non possono salvare. Tutto deve rientrare, direi, da questo fluire sovrabbondante, appunto, della parola. Devo una identità, appartiene alla mia identità chiamarti e trattarti con amore. Direi che questo andrebbe scritto così in ognuno che ha un servizio pastorale. Quando si tratta di pastoralità, questo è l'elemento indispensabile. Appartiene alla mia identità trattarti con amore. Questo significa il devo entrare in casa tua. Un quarto elemento di questa architettura è la risposta che questo arcipeccatore di fronte a tutti, e qui è interessante vedere come c'è uno scioglimento già avvenuto, la risposta di Zaccheo a questa cura, a questo invito di Gesù al subito e a questo affrettarsi a scendere, e questo dovere di Gesù, che dice appunto della sua identità, io sono davanti a te e quindi la mia identità è chiamarti e trattarti con amore, Zaccheo, in un contesto che evidentemente è contesto spalancato, sta scendendo da un albero con tutta questa gente intorno, Zaccheo dà una sua risposta che non soltanto sorpreso, ma lui stesso concretizza quell'invito di scendere affrettandosi. Allora l'invito di Gesù, che viene accolto da quest'uomo che si sente, come dire, attenzionato, curato, in quel devo coglie questo dato: guarda che è della mia identità trattarti con amore, quindi, come dire, non ti sto facendo nessun favore. Non ti sto facendo nessun favore. Pensate a questo tratto pastorale di assoluta gratuità, quanto sanerebbe se corresse dentro i nostri atteggiamenti pastorali. Sarebbe, direi, invece proprio la sanatoria di fondo. E allora la risposta che quest'uomo dà, in fretta, affrettandosi, che è tradotto al versetto 5 con subito, e questa, direi, è una fretta ben differente dall'agitarsi nostro odierno, dove non riusciamo mai ad arrivare alla fine dell'agenda perché è sempre troppo stretta. E c'è questa corsa ad ostacoli per tutte le realtà, dalle più banali alle più importanti, c'è un altro tipo di affrettarsi. E qui è l'affrettarsi che già presente bene in Luca, capitolo 1, versetto 39, c'è questa Maria che in fretta raggiunge la zona montagnosa della Giudea, è la stessa fretta, è la stessa agilità, è la stessa snellezza di chi si sente convocato e convocato con amore, se no la fretta non c'è. Pensate certi, come dire, avvenimenti o celebrazioni o qualsiasi cosa che in qualche modo... Quale fretta, oppure un'opera caritativa, un'opera pastorale, usiamo questo termine più ampio, quale fretta interiormente, con quale fretta di questo tipo noi ci mettiamo dentro? La cura, l'attenzione dell'altro muovono, svegliano, attraggono, snelliscono, sveltiscono. Non è da procrastinare. L'atteggiamento di Zaccheo, Zaccheo ha finalmente compreso che ormai la salvezza, lui, questa ansia di sottofondo che ha, può e deve essere messa fuori uso. E c'è un unico modo che lui ha percepito, che è questo uomo di Nazaret che passa, forse l'ha già visto passare altre volte, ne ha sentito certamente parlare, e ha questa indispensabilità di intravederlo. E il testo appunto dice che questa fretta nello scendere, perché c'è dietro tutto questo contesto già enunziato, e lo accolse pieno di gioia. E lo accolse pieno di gioia. È interessante quest'altra espressione, direi che può avere molte declinazioni in ambito, sì, in questo momento biblico, ma appunto nel nostro orizzonte anche, direi, pastorale. C'è una gioia che è legata, come ad altre parabole, per esempio quelle matteane, di colui che trova il tesoro e pieno di gioia va a vendere tutto quello che ha trovato, tutto quello che ha per quello che ha trovato. C'è, come dire, si attiva. Quando è che noi lasciamo qualche cosa? Solo quando ne troviamo una di maggior valore. Se no siamo lì continuamente a rosicchiare quelle quattro carabattole che abbiamo tra le mani, quei quattro stracci puzzolenti o meno puzzolenti di cui siamo proprietari, ma non li molliamo. Siamo lì accadrancati a queste realtà, non le lasciamo, e chi lascia, chi ha intravisto in qualche modo qualche cosa di valore. C'è un bellissimo apoftegma, cioè un racconto nella patristica siriana, scritta in siriaco, dei padri siriaci, dove c'è questo giovane monaco che chiede il perché all'anziano monaco molte persone andate nel deserto per cercare la verità e per cercare il silenzio e la parola, ad un certo punto lasciano, se ne vanno. E il monaco anziano gli risponde: hai presente la caccia alla volpe? All'inizio tutti i cani sono lì che abbaiano, tutti pronti, tenuti per scappare, e prendere, rincorrere la volpe e prendere la volpe, aiutare il cacciatore a prendere la volpe. Poi incominci a vedere che alcuni cani fanno ancora qualche abbaiatina e poi si sdraiano lungo la strada. Qualcheduno corre ancora. Chi continua a correre dei cani? Solo chi ha visto la volpe. Gli altri si acquietano. Gli altri non corrono più, non abbaiano più, non corrono più. continua a correre solo chi ha visto la volpe. Ecco allora l'espressione che troviamo, questa risposta: e lo accolse pieno di gioia. Questo aver intravisto in qualche modo la perla preziosa, questa realtà che lo rende pieno di gioia. Direi la gioia come produzione della cura e della attenzione pastorale. La gioia come produzione non soltanto del soggetto che ha intravisto e quindi può lasciare, perché ha intravisto che quella perla preziosa, rispetto a tutto quello che ha è niente. Paolo dirà, nelle lingue italiane, nelle nostre lingue normali, viene tradotto in termine un po' più elevato, ma Paolo dice che tratta come squibala tutto quello che non è Cristo, cioè come cacca, come sterco. Il paragone, come dire, è molto parlante, molto eloquente. Tutto quello che non è il Cristo e la gioia del Cristo è tutto cacca. Dove allora chi lascia, chi può lasciare il campo e le ricchezze per comprare la perla preziosa? Chi in qualche modo ha intravisto? E com'è che si può intravedere da un punto di vista pastorale questa realtà? Ecco la gioia come produzione della cura e dell'attenzione. Quando viene a mancare questa cura e questa attenzione, è come cadessero delle cataratte sugli occhi e la persona comunque, non essendo curata, non essendo attenzionata, non essendo in qualche modo tenuta nella vera considerazione, non riesce a venire fuori dalla sua ansietà e rimane avvitata in se stessa. Scese e lo accolse pieno di gioia. Dice anche la facilità con cui Zaccheo compierà immediatamente quelle che possiamo considerare le opere, noi le consideriamo opere di penitenza, quel restituire, quel ristabilire la giustizia. Per Zaccheo non sono opere di penitenza, le fa con tutt'altro cuore, non le compie. Gesù non gli chiede niente, tanto. Gesù non gli fa la predica e dice: guarda, tu sei stato quanto hai rubato, Dio solo sa e tutta questa gente lo sa. Allora, come prima cosa, rimetti a posto la giustizia. Come prima cosa c'è la misericordia. Lui, senza bisogno di, come dire, sollecitazioni esortative e morali, rimette lui stesso a posto la verità e la giustizia. È interessante questo tratto pastorale. Gesù che non redarguisce, Gesù che non rimprovera, Gesù che non fa il pistolotto morale, ma c'è questa affabilità nella persona del Signore, e proprio l'incontro con questa affabilità cambia la vita di Zaccheo. Gesù non dirà una parola esortativa o di penitenza o di ristabilimento della giustizia. Lascio a chi deve commentare da un punto di vista pastorale quale ricaduta in tutti gli atteggiamenti. Noi possiamo parlare di cose santissime, ma se ne parliamo in modo zitellesco, inacidito e cattivo, noi possiamo dire quello che ci pare, ma non attacca, non può attaccare, non può attaccare. Per il semplice fatto che viene a mancare quella che è la porta, quello che è il collante indispensabile perché attacchi. ed è il tratto umano, questo tratto umano di Gesù, che è quello della affabilità, che è quello dell'intervento nella vita di una persona non fatto appunto di acidità, di zitellaggine, di aggressività, di moralismi, di forme dure, ma di altro. Questo concede di entrare.